Il ritorno del principe. Massoneria deviata e mafia. A proposito della P2, i rapporti tra mafia e massoneria è un tema che richiederebbe un libro a parte. In estrema sintesi e semplificando, accade che nel corso del tempo, a seguito dell'avvento della Repubblica e della crescita del processo democratico, anche la mafia si popolarizza. Cresce cioè sempre di più il peso della componente di estrazione popolare che occupa ruoli di vertice prima riservati ai colletti bianchi. La struttura militare inoltre tende sempre più a strutturarsi e ad autonomizzarsi. Questo fenomeno pone dei problemi. Il contatto tra i mafiosi popolari e quelli delle classi alte viene disciplinato in modo da evitare la sovraesposizione di questi ultimi. La loro appartenenza organica alla mafia viene tenuta a volte segreta. Si tratta dei cosiddetti uomini d'onore riservati. In ogni caso è impedito il diretto accesso dei mafiosi di base ai vertici borghesi. Solo alcuni capi della componente militare possono mantenere con loro i rapporti e farsi latori delle richieste della base. Questo processo di segretazione raggiunge il suo massimo livello per alcune elite dei ceti sociali dalle cui fila provenivano gli esponenti dell'alta mafia. Alcuni cervelli pensanti, menti strategiche, abbandonano i rapporti diretti con la mafia militare e si arroccano in club esclusivi di potere occulto trasversale. La massoneria segreta, di cui la P2 è solo l'esempio più noto venuto alla luce, diventa così una camera di compensazione delle varie articolazioni nazionali del principe, il luogo di elezione per l'incrocio di interessi politici, economici, finanziari e criminali. Basta scorrere l'elenco degli iscritti e le carte della commissione parlamentare sulla P2 presieduta da Tina Anselmi per rendersi conto del fenomeno. Parlamentari, ministri, politici, pubblici amministratori, alti funzionari, vertici delle forze di polizia e dei servizi segreti, stuoli di imprenditori e di giornalisti, finanzieri, magistrati, esponenti delle più diverse categorie professionali e vari referenti dell'alta mafia. Per quanto riguarda questi ultimi è sufficiente ricordare, tra i tanti, due personaggi emblematici: il banchiere Roberto Calvi, cassiere dei soldi della mafia, delle tangenti dei politici, dei soldi dello IOR, la banca del Vaticano, dei generali al vertice dei regimi dittatoriali argentini, e Michele Sindona, piduista, riciclatore dei soldi della mafia, dei politici, referente dei servizi segreti americani e dell'ala più oltranzista del Partito Repubblicano statunitense. Il primo è stato suicidato a Londra dove era fuggito. Il secondo è morto suicida in carcere, ma ho i miei dubbi che si sia trattato di un vero suicidio. In vita, e sempre temuto nonché ossequiato dai potenti, è rimasto invece il gran maestro della P2 Licio Gelli. Mentre Gelli ha continuato a godere dell'ossequio dei potenti, diverso destino è stato riservato a Tina Anselmi, esponente della Democrazia Cristiana, la quale è stata messa ai margini della vita politica in quanto rea di avere svolto in qualità di presidente della Commissione parlamentare sulla P2 un lavoro egregio che la consegna alla storia come simbolo di un'altra Italia possibile. La massoneria occulta e deviata è stata probabilmente una delle postazioni dalle quali alcuni vertici strategici del principe hanno utilizzato di volta in volta come bracci armati per i propri disegni di potere la mafia siciliana, la 'ndrangheta, la camorra, la banda della Magliana, i servizi deviati. Da ultimo, secondo quanto hanno dichiarato vari collaboratori di giustizia, alcuni suoi esponenti avrebbero svolto un ruolo di direzione nel progetto di eversione democratica che nel 1992-93 si proponeva, mediante l'esecuzione di stragi affidate alla mafia, di mettere in ginocchio lo Stato e di instaurare un nuovo ordine politico fondato sulla disarticolazione dell'unità nazionale e la creazione di tre mini stati. Ma di ciò parleremo più avanti. Ma chi fa da anello di collegamento? In una prima fase i rapporti con le varie strutture militari venivano mantenuti da uomini cerniera che si facevano latori dei desiderata del principe e garanti di essere portavoci della sua sperimentata potenza. Nel tempo alcuni vertici militari della mafia sono stati cooptati nel massonico. È il caso per esempio di Stefano Bontate, capo del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù, referente di Andreotti, di Sindona e di altri potenti. Negli anni 70 Bontate conseguì il grado 33 della massoneria. Egli non si limitò a operare in Sicilia, proseguendo l'attività promozionale già iniziata da un altro mafioso massone, Gioacchino Pennino, zio dell'omonimo collaboratore di giustizia, creò in Calabria i primi embrioni di collegamento tra 'Ndrangheta, organizzazione allora ancora di estrazione quasi esclusivamente popolare, e massoneria. Ciò risulta dalle dichiarazioni convergenti di vari collaboratori di giustizia siciliani e calabresi. In particolare, il collaboratore Filippo Barreca ha dichiarato: in Calabria esisteva, sin dal 1979, una loggia massonica coperta a cui appartenevano professionisti, rappresentanti delle istituzioni, politici e, come ho detto, 'ndranghetisti. Questa loggia aveva legami strettissimi con la mafia di Palermo cui doveva rendere conto. Cosa Nostra era rappresentata nella loggia da Stefano Bontate. Questo collegamento con i palermitani era necessario perché il progetto massonico non avrebbe avuto modo di svilupparsi in pieno in assenza della fratellanza con i vertici della mafia siciliana, ciò conformemente alle regole della massoneria, che tende ad accorpare in sé tutti i centri di potere di qualunque matrice. Posso affermare con convinzione che a seguito di questo progetto, in Calabria la 'Ndrangheta e la massoneria divennero una cosa sola. Dopo che nel 1981 Bontate viene assassinato a Palermo dai corleonesi, Mommo Piromalli, uno dei capi più prestigiosi della 'Ndrangheta, consegue pure il grado 33 e porta a compimento, insieme a un nucleo ristrettissimo di altri vertici, la creazione all'interno della 'Ndrangheta di una struttura segreta di collegamento con la massoneria deviata, la Santa. Negli anni l'ibridazione tra massoneria deviata e alcune cuspidi della 'Ndrangheta ha dato vita a una vera e propria massonafia sovraordinata alla normale 'Ndrangheta, dotata di una organizzazione e di un sistema di regole autonome. Così, mentre la mafia siciliana nasce come criminalità del potere, la 'Ndrangheta ha il percorso inverso. Nata come criminalità popolare, si è integrata crescendo con la criminalità del potere. Di recente un fenomeno per certi versi analogo ha coinvolto alcune aristocrazie della camorra. In sostanza si assiste nel tempo a un processo quasi fisiologico di integrazione tra massoneria segreta e deviata e alcuni esponenti apicali delle mafie, i quali all'interno delle loro rispettive organizzazioni di riferimento costituiscono strutture tenute segrete agli altri affiliati, destinate a svolgere un ruolo di collegamento tra elite criminali dei ceti alti ed elite criminali dei ceti bassi per la conduzione comune degli affari di più alto livello e per i grandi giochi di potere. La massa di manovra delinquenziale sul territorio, tenuta all'oscuro degli uni e degli altri, viene utilizzata di volta in volta per singole operazioni. Se qualcosa va per il verso storto, tali operatori vengono sacrificati. La loro eventuale collaborazione con la magistratura non determina problemi gravi perché essi ignorano sia le reali motivazioni sia i registri occulti delle azioni di cui sono stati meri esecutori. Se parlano, raccontano le motivazioni di copertura a essi fornite e da essi ritenute in buona fede corrispondenti al vero. Un meccanismo molto sofisticato e collaudato nel tempo. Si è venuta così a creare una classe dirigente occulta e parallela trasversale a tutti i segmenti sociali. La strage di via Pipitone Federico e l'omicidio di Rocco Chinnici. Torniamo alla Sicilia degli anni Ottanta. Dopo l'omicidio di Dalla Chiesa a Palermo continua la mattanza. Agli specialisti della violenza si fa ancora una volta ricorso il 29 luglio 1983 per far saltare in aria con una autobomba in via Pipitone Federico Rocco Chinnici, capo dell'ufficio istruzione di Palermo, altro italiano anomalo. Anomalo perché incomprensibilmente restio ad ascoltare i buoni consigli di tanti amici. Chinnici si era messo infatti a indagare sui colletti bianchi della mafia, indirizzando il fuoco delle indagini sui Salvo, sui Costanzo e su altri intoccabili. Ciò crea il suo isolamento all'interno dello stesso palazzo di giustizia, allora affollato di magistrati talora insensibili al pericolo della criminalità mafiosa. Pochi mesi prima di essere ucciso, Chinnici viene invitato nell'abitazione di un ex magistrato divenuto parlamentare della DC, dove con sua sorpresa trova l'onorevole Lima. Il viceré della Sicilia, come veniva soprannominato, espressione organica del sistema di potere mafioso, gli dice di farla finita con quelle indagini che rischiavano di colpire l'economia siciliana e che venivano lette come una persecuzione nei confronti della Democrazia Cristiana. Di quell'incontro Chinnici parla a Paolo Borsellino, il quale, dopo l'omicidio del capo dell'ufficio istruzione, ne riferirà ai magistrati di Caltanissetta. Molti anni dopo alcuni degli assassini, divenuti collaboratori di giustizia, riferiranno che al piano omicida avevano preso parte i cugini Salvo, i quali avevano indicato ai killer il luogo di residenza estiva del magistrato e avevano a essi prestato la loro autovettura blindata perché effettuassero delle prove di sparo nell'ipotesi in cui si fosse deciso di uccidere Chinnici con i mitra, mentre si trovava all'interno della sua macchina blindata. Anche in questo caso, come nei precedenti e in tanti successivi, i sicari arrivano solo alla fine, quasi un drammatico epilogo finale quando falliscono le trattative per una soluzione incruenta, politica, ragionevole. Allora i colletti bianchi spariscono dalla scena e la parola passa al crepitare delle armi. Una frase tipica dei mafiosi a proposito delle loro vittime è che Dio sa che sono loro che hanno voluto farsi ammazzare. Società civile e depistaggi eccellenti. Qual è l'atteggiamento della società civile negli anni Ottanta? Fino ai primi albori degli anni Ottanta la società civile è pressoché assente sul fronte dell'antimafia. Ai funerali dei magistrati e dei poliziotti uccisi sono presenti parenti, amici e gli uomini delle istituzioni. I cittadini comuni si tengono in genere lontani. Alcuni per paura, altri per disinteresse, altri ancora perché non riescono a identificarsi in uno stato che, tranne poche eccezioni, ai loro occhi si presenta con il volto di tanti personaggi compromessi che nelle pubbliche cerimonie parlano di cultura della legalità e poi nelle segrete stanze fanno man bassa dei soldi della collettività o traccheggiano con gli uomini della mafia militare. Le forze di sinistra dopo la fine della stagione di Li Causi e di La Torre sembrano essere ormai impantanate nelle secche di un potere praticato a volte sottobanco all'insegna del più disincantato realismo politico. Si ingrossano sempre più le fila di coloro che squalificano come moralistiche e impolitiche le posizioni intransigenti nei confronti del potere politico mafioso. In quegli anni circola in alcuni ambienti della sinistra la battuta che non si può fare l'analisi del sangue agli imprenditori per verificare se siano o meno collusi con la mafia. Il principio secondo cui pecunia non olet conquista nuovi adepti ovunque. La delusione per il nuovo corso del Partito Comunista porta molti giovani ad allontanarsi. Alcuni refluiscono nel privato, altri aderiscono ai movimenti extraparlamentari. Ma vi è anche chi intraprende una strada coraggiosa e temeraria, quella di una sfida solitaria al sistema di potere mafioso. È il caso di Giuseppe Impastato che a Cinisi fonda una radio libera attaccando quotidianamente il boss Gaetano Badalamenti e i pubblici amministratori collusi. Impastato, simbolo di un'Italia capace di esprimere anche straordinarie avanguardie etiche, verrà trucidato nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978. Nonostante fosse evidente che il giovane era stato assassinato, nel rapporto dei carabinieri si dava credito all'ipotesi, priva di ogni fondamento, che il giovane era morto mentre stava tentando di compiere un attentato esplosivo lungo i binari ferroviari. La relazione della Commissione parlamentare antimafia sul caso Impastato si conclude con un capitolo intitolato Anatomia di una deviazione, che ricostruisce come le indagini su quell'omicidio furono caratterizzate da singolari, incomprensibili anomalie e omissioni da parte degli organi investigativi. Antonino Caponnetto, capo dell'ufficio istruzione ai tempi Il Principe e l'Eterna Mafia 249 di Falcone, definì testualmente i ritardi e le omissioni degli apparati investigativi come un depistaggio. I magistrati che alcuni anni dopo l'omicidio si resero conto di essere stati fuorviati e che iniziarono finalmente a indagare sulla pista mafiosa vennero bollati come giudici rossi. La commissione parlamentare, esaminando alcuni atti dell'arma dei carabinieri, ha accertato che un maggiore dei carabinieri nella corrispondenza interna diretta ai vertici dell'arma accusò il giudice istruttore Rocco Chinnici di avere sposato l'ipotesi di omicidio perché magistrato di sinistra. Nel testo della lettera si legge: solo per attirarsi le simpatie di una certa parte dell'opinione pubblica conseguentemente a certe sue aspirazioni elettorali, come peraltro è noto, anche se non ufficialmente ai nostri atti, alla scala gerarchica. Queste parole furono scritte, è bene sottolinearlo, dopo che Chinnici era stato brutalmente assassinato con un'autobomba dalla mafia, non certo per le sue pretese ambizioni elettorali, ma perché era uno di quei magistrati che non si limitava a indagare solo sulla manovalanza mafiosa, ma anche sui potenti colletti bianchi che dominavano la città e la regione.